Cordoni.
Presente.
Paolo Cotelli, Andrea assente, Giannelli assente, Ferrelli.
No.
Torriani.
No.
Bersani. Bersani. Uggeri. Sessi.
No.
Fabiano. Dattilo. Boldoni. Mancini.
No.
Nicoletti. Locatelli Ambrogio, Zanaboni, Di Grigoli e Socchierini presente. Ok.
Ciao.
Allora,
bene. Perfetto. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, approvazioni verbali adottate in seduta precedente, se ci sono delle osservazioni, delle integrazioni da portare a questi verbali, se no possiamo mettere in votazione. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, 14 favorevoli. Punto 2 all'ordine del giorno, ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Vecchio e di autorizzazione al loro mantenimento ai sensi dell'articolo 2 e 3 della legge 244 del 2007. Adesso i primi punti all'ordine del giorno sono quelli propedeutici all'approvazione del bilancio. Abbiamo l'obbligo di fare una ricognizione delle partecipazioni che ha il Comune di Lodivecchio e di dare un giudizio se debbano essere mantenute in essere anche per quest'anno. Noi abbiamo una partecipazione in cap holding del 0,447% per un totale di 1.232.798 azioni, corrispondente a un valore della partecipazione di 1.232.798 euro. Il cap holding non può essere soppresso in quanto svolge i servizi di gestione del patrimonio ittrico del Comune, anche se nel frattempo è stata attivata la società Acquello di Giane, però il patrimonio di proprietà del Comune di Udivecchio non è ancora stato trasferito a questa società, per cui dobbiamo mantenere in essere questa partecipazione. Altra partecipazione riguarda EAL, Energia Ambiente Lodigiana SPA. Il nostro comune ha una quota dell'1,233% per un numero di 25.900 azioni, corrispondente a un capitale di 13.468.000 euro. EAL si occupa della gestione dei rifiuti in particolare, e è a sua volta partecipe in altre società che provvedono allo smaltimento dei rifiuti secchi alla Bell'Isolina e della frazione umida a Terranova dei Passerini. Anche questa partecipazione, essendo funzionale alle esigenze dell'ente, va mantenuto. L'altra partecipazione è in Basso Lambra Impianti SPA, dove il nostro comune ha una quota di proprietà del 5,6%, del 5,6%, e corrisponde a 28.188 azioni, con un controvalore di 704.700 euro. Anche questo, considerando che la ricognizione avviene al 31 dicembre dell'anno precedente, dobbiamo considerare ancora Basso Lambro come un'azienda funzionale alle necessità dell'ente, anche se dal 1 gennaio 2013 è stata attivata la procedura per la liquidazione di questa società, avendo conferito i depuratori alla SAL. E adesso veniamo alla SAL, società falodigiana, dove allo stato attuale abbiamo una partecipazione di 4,58, corrispondente a un valore della partecipazione di 137.389,84 euro. La partecipazione non può essere soppressa perché la SAL è la società che svolge il servizio idrico di depurazione per conto del comune. Anche in Astem Spa abbiamo una partecipazione poco più che simbolica, infatti abbiamo una quota dello 0,02 corrispondente a numero 14 azioni del valore di 700 euro. Anche in questo caso non può essere soppressa la quota, in quanto la Astem svolge i servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, della pulizia strade e della raccolta differenziata nel nostro comune. Infine abbiamo la partecipazione in due consorti, nel consorzio rodigiano per i servizi a persona con la quota del 3,28, come sapete il consorzio svolge funzioni di carattere sociale e scolastici per conto del comune, mentre invece il consorzio Energia Veneto, dove abbiamo una partecipazione dello 0,09, è il consorzio all'interno del quale noi ci approvvigioniamo dell'energia elettrica. Ecco, questa è la situazione delle partecipazioni societarie. La proposta è di confermarle tutte. Se ci sono osservazioni o dei chiarimenti, diciamo, possiamo mettere in votazione. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro all'unanimità. Punto 3 all'ordine del giorno, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Questa è una ricognizione che dobbiamo fare ogni anno. Vengono elencati tutti i beni strumentali e non strumentali del comune, e vengono distinti fra beni disponibili e indisponibili. Il piano non presenta variazioni se non per quel programma di cessione del diritto di superficie per trasformarlo in diritto di proprietà che stiamo avviando già da qualche anno e che quest'anno prevede un introito di circa 100.000 euro. Quest'anno riguarda gli immobili di Via Archinti, che sono gli ultimi in diritto di superficie ai quali viene offerta questa opportunità. Se avete qualche delucidazione, se no la ricognizione del patrimonio è esattamente quella dello scorso anno. Possiamo mettere in votazione. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, 4 astenuti, chi vota contro, nessuno, 10 voti favorevoli, 4 astenuti. Punto 4 all'ordine del giorno, approvazione del programma per il conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza. non abbiamo molto da proporre. L'unico incarico che riteniamo possa essere conferito durante l'anno è un incarico di consulenza di carattere tecnico-legale, perché avendo approvato il piano di governo del territorio, poi questa cosa la riprenderemo in altre forme, è presumibile che vengano predisposti dei piani attuativi sui quali ci possa essere anche la necessità di avere un parere legale. Il massimo di spesa previsto è di 3.000 euro, non prevediamo di avere altri incarichi nel corso dell'anno di consulenza. Io non ho fatto l'immediato esecutività. Se non ci sono altri, dopo vi spiego. Se non ci sono altri interventi, possiamo mettere in votazione?
Grazie. Nell'esaminare i dati relativi ai conferimenti, non potevamo fare a meno di andare a controllare quelle che sono state le consulenze e gli incarichi negli anni precedenti. Siccome si fa riferimento anche al decreto del 2010, nel quale appunto si fa cenno al fatto che i comuni devono ridurre dell'80% rispetto a quanto impegnato nel 2009.
Certo.
Mi è balzato all'occhio le differenze sostanziali, e su questo vorrei un chiarimento eventualmente, di ciò che realmente noi abbiamo come amministrazione speso, cioè cifre molto considerevoli a partire dal 2008, rispetto a quello che poi invece risulta essere stato messo disponibile dalla Giunta. Nel senso che, per esempio, facendo riferimento al 2009, la somma degli incarichi della tabella, quindi del documento che ci è stato consegnato a suo tempo, si arriva intorno ai 226.000 euro. Quindi c'è qualcosa evidentemente che forse non ho capito io. Allora, la motivazione per cui l'amministrazione non è in grado di non ottemperare, ma comunque poter ottenere, anche se ridotto dell'80% delle cifre disponibili per l'amministrazione, mi trova spiazzato, nel senso che la cifra dovrebbe essere molto più alta rispetto a quello che realmente si sta mettendo a disposizione. Cioè, le consulenze sono molto più alte tutti gli anni, a partire dal 2008 fino al 2013 sono centinaia di migliaia di euro, se non gli ultimi due anni, dove abbiamo 50.000 euro circa di consulenze nel 2012 e circa 39.000 dal 2013 fino a giugno, da gennaio a giugno.
No, assolutamente. Cioè,
non ho capito io, però volevo un chiarimento su questo.
No, allora, però dobbiamo distinguere, perché un conto sono gli incarichi di carattere professionale, ed è una cosa, almeno presumo si riferisca a quello. Un conto è l'incarico di consulenza. Il carico di consulenza noi non ne abbiamo mai negli ultimi anni, infatti motiviamo il fatto di non poter abbattere del 90%, perché nel 2009 non avevamo nessuna consulenza, nel 2011 ne abbiamo avuti per 6.000 euro e quest'anno presumiamo che sia di 3.000 euro, però le consulenze, se ci riferiamo a incarichi di altro tipo, sono regolati da altre norme. Questo è un limite massimo che, se vi ricordate, abbiamo tolto un paio di anni fa perché creava confusione, perché la Giunta poteva arrivare fino al 3% della spesa corrente per le consulenze. Questo ingenerava confusione, per cui abbiamo tolto che c'è questo limite massimo, però quello che riteniamo che quest'anno possa essere, e poi non è detto che ci verifichi, possa essere necessario avvalerci è di una consulenza di carattere tecnico a favore dell'ufficio tecnico, presumibilmente su materia urbanistica. Però penso sia una
Grazie.
C'è una precauzione che sia anche doverosa anche a tutela sia nostra che degli uffici, ecco. Se si verificherà l'esigenza, poi non lo sappiamo. Se non ci sono altri interventi, possiamo mettere in votazione. Allora, chi vota a favore del punto 4, approvazione del programma per l'anno 2013 per conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenze per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa? Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro all'unanimità. Vi chiedo un'altra votazione per l'immediata esecutività dell'atto. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro. Allora, veniamo al punto 5, che è l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, bilancio pluriennale, relazione previsionale programmatica, piano triennale delle opere pubbliche. Vi avverto i consiglieri comunali che in sala c'è presente sia il nuovo revisore dei conti che la ragioniera Rosa per qualsiasi delucidazione i consiglieri volessero chiedere anche a loro. E come facciamo ormai da anni, è necessario premettere all'esame dei nostri conti alcune considerazioni sullo scenario normativo ed economico di carattere generale. È di immediata evidenza quanto il panorama sia desolante. Le preoccupazioni espresse nel presentare i conti dello scorso anno, principalmente per i forti tagli annunciati ai contributi statali, per i vincoli eccessivi del patto di stabilità e per l'incertezza regolamentare delle nuove tasse annunciate, sono state ampiamente superate da quello che poi abbiamo visto nel 2012, che non ha precedenti a mia lunga memoria. Cito solo tre elementi che danno l'idea dello stato di confusione e di paralisi in cui il sistema dei comuni, che è il primo punto di riferimento dei problemi dei cittadini, oggi si trova per scelte governative incomprensibili e inaccettabili. È stato consentito lo scorso anno di approvare bilancio e previsione entro l'ottobre 2012 e quest'anno è stata fatta la proroga al 30 settembre 2013 per l'approvazione del bilancio di quest'anno. Il che significa praticamente avere 2 anni di potenziale in attività completa, perché voi sapete che finché non viene approvato il bilancio, l'amministrazione può operare solo in 12esimi su spese già previste l'anno precedente. Questo solo perché si è preferito spostare i problemi anziché affrontarli con risposte serie. È stata anticipata in via sperimentale l'introduzione dell'IMU con inedita ripartizione mista Stato e Comune ed ipotesi di gettito fantasiose, rivista più riprese in corso d'anno e tuttora non perfettamente consolidate, con la conseguenza di far mancare ogni certezza di entrate correnti. Inoltre sono stati operati tagli selvaggi e trasferimenti statali, nel nostro caso oltre 400.000 euro, corrispondenti quasi al 40% dei contributi del 2010. L'ultimo di questi tagli deciso a novembre 2012, con pesanti ripercussioni sui servizi di assistenza ai cittadini e di manutenzione del patrimonio. Per non parlare poi dell'insostenibile obiettivo di miglioramento del patto di stabilità, per noi fissato a circa 430.000 euro. Un vincolo le cui regole sono ormai considerate assurde da tutte le persone sensate, a fronte del bisogno disperato di investimenti per far ripartire il nostro sistema produttivo. Inoltre, rimangono irrisolte altre questioni, come la perdurante incertezza sulla riscossione dei tributi, con l'uscita di scena di Equitalia e il permanere di regole che non permettono di contrastare con efficacia il fenomeno della crescente morosità nei pagamenti delle tasse e delle sanzioni comunali. È dei giorni scorsi l'ulteriore proroga al 30 dicembre all'operatività di Equitalia. E tutto questo inserito in un processo di regressione culturale, dalle prospettive di federalismo e di autonomia mancate, sino alla restaurazione di un centralismo di soffocante burocrazia, che guarda ai controlli di spesa preventivi della Corte dei Conti, l'esatto contrario di quanto servirebbe a una pubblica amministrazione efficiente e funzionale. Siamo passati dal controllo dei comitati regionali di controllo all'eliminazione di tutti i controlli e ora all'esame preventivo della Corte dei Conti. Le prospettive per il 2013 sono, se possibile, ancora più confuse e le ipotesi economiche inquietanti. Infatti, non si sa ancora che fine farà l'IMU sulla prima casa, se continuerà a fare di no ad essere una tassa ibrida, con i comuni che in realtà fanno gli esattori per conto dello Stato. Sarà probabilmente introdotta la TARES sui rifiuti, in sostituzione dell'attuale TARCIO, di cui ancora non è stato elaborato un regolamento attuativo, ma che comunque comporterà una diminuzione di trasferimenti statali ai comuni e un aggravio per i cittadini. E anche in questo caso lo Stato ha ritenuto che i comuni debbano fare gli esattori per conto proprio. Inoltre è stata prevista un'ulteriore riduzione degli stessi trasferimenti di circa 2 miliardi e mezzo su tutto il comparto, ancora da ripartire fra i comuni, e sono stati confermati gli obiettivi del patto di stabilità che dicevamo prima. Per ultimo, in un momento di crisi come questo, è stato prosciugato il fondo per le politiche sociali, a fronte di una richiesta di servizi sociali che, complice la crisi economica, continua ad aumentare. Inutile dire che ognuna delle voci precedenti compromette pesantemente la capacità dei comuni di garantire servizi essenziali finora prestati, trovandosi conti scassati dai continui tagli. Se ciò non bastasse, in questo 2013 ci si dovrà confrontare con una situazione esplosiva sul fronte della crisi economica, che si sta avviando con numeri da brivido, PIL in caduta, disoccupazione oltre il 10%, ordini industriali in cali, debito pubblico in aumento, consumi in crollo verticale e produttività piatta. Questo con una classe imprenditoriale sempre più spaventata dal futuro e con un quadro istituzionale che, con un eufemismo, potremmo definire incerto. Veniamo al nostro bilancio. Proprio per sopravvivere, la prima regola è darci dei punti saldi e solidi di riferimento, a cominciare dallo strumento essenziale per lavorare, il bilancio di previsione. Nonostante la proroga concessa per l'approvazione del bilancio entro il 30 settembre, la scelta che abbiamo operato è stata quella di approvare subito il bilancio di previsione 2013, pur coscienti delle incertezze delle entrate riportate in bilancio. Questa scelta comporterà, lo sappiamo già finora, necessariamente una revisione del bilancio a fine settembre, nella speranza che nel frattempo vengano sciolti i dubbi inerenti l'applicazione dell'IMU sulla prima casa e quelli sull'applicazione delle tariffe SARES. Solo allora saremo in grado di effettuare le scelte impositive oggi impossibili. Nel frattempo, però, l'amministrazione sarà messa in condizione di operare alcuni interventi che la gestione provvisoria non consentirebbe. Il comune di Lodivecchio ha attraversato in questi ultimi anni le difficoltà che le scelte governative nazionali e la crisi economica hanno comportato per tutti gli enti locali. I tagli agli enti locali e il progressivo inasprimento del patto di stabilità hanno ridotto drasticamente la capacità dei comuni di garantire servizi di qualità e di realizzare investimenti pubblici. Il bilancio 2013 del comune di Lodivecchio è caratterizzato da un contesto che subisce le scelte restrittive operate dalla legge di stabilità. Dopo i tagli previsti dal decreto legislativo 78, dal decreto legge 78 al 2010 e dal decreto Salve Italia, che complessivamente nel biennio 2011-2012 hanno comportato una riduzione di trasferimento al nostro comune di quasi 400.000 euro. Per questo esercizio finanziario la legge di stabilità ha previsto due importanti novità. L'assegnazione del gettito IMU interamente ai comuni, con esclusione dell'IMU derivanti dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolata dall'aliquota standard dello 0,76%, che spetterà interamente allo Stato. Contestualmente è stato soppresso il trasferimento ai comuni del Fondo sperimentale di riequilibrio, che compensava in parte il gettito dell'IMU così del rideterminato. A fronte della soppressione del Fondo sperimentale equilibrio è stato istituito il Fondo di solidarietà, sempre a compensazione dell'eventuale minor gettito dell'IMU 2013, sempre su aliquote base. La parte corrente, come abbiamo cercato di impostare questo bilancio pur nell'incertezza derivante dalle entrate, perché non conoscendo esattamente se potremo continuare sull'IMU prima casa, sul gettito TARES eccetera, abbiamo dovuto darci un metodo per la predisposizione del bilancio. Le entrate e spese correnti sono state impostate di massimo tenendo conto dei livelli assestati nell'ultima variazione di bilancio 2012, non prevedendo allo stato attuale nessun aumento di imposte e tasse rispetto all'anno scorso. È evidente, peraltro, che alcune partite potranno essere definite solo quando se ne conoscerà con certezza il gettito e la destinazione, l'IMU, o il regolamento attuativo, la TARES. Si tratta di un'impostazione cautelativa, in cui viene comunque ribadita quella che riteniamo la principale regola di gestione virtuosa, secondo la quale le entrate correnti finanziano completamente tutte le spese correnti, compresi gli interessi sul debito. Come dicevamo, quest'anno assisteremo all'introduzione della TARES, già prevista dal DL 201 del 2011, ovvero nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune. La tassa in oggetto è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La tariffa sarà commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Alla tariffa base si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadro imponibile, che andrà allo Stato, e qui mi riallaccio al ruolo di esattore una volta ancora attribuito ai comuni. Tenete conto che 0,30 centesimi per metro quadro vuol dire un aumento dell'attuale TARSU del 25% solo per la quota che andrà a carico a favore dello Stato. E il Consiglio Comunale avrà la possibilità di modificare in aumento la misura maggiorandola fino a 0,40 centesimi. In questo caso i 0,10 centesimi in più andranno a favore del Comune. Nel presente bilancio di previsione, vista l'incertezza più sopra accennata, si è definito di rinviare l'approvazione del regolamento delle tariffe TARES a dopo l'estate, anche in considerazione della proroga all'approvazione del bilancio concessa fino al 30 settembre 2013, per cui nel bilancio di previsione voi troverete una spesa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di 846.000 euro interamente coperta dalla tariffa. Veniamo alle spese di investimento che riguardano i lavori pubblici e il territorio. Come dicevamo prima, nel 2012 è stato un anno determinante per la pianificazione urbanistica. Infatti, durante lo scorso esercizio finanziario è stato messo a punto ed approvato il nuovo strumento urbanistico territoriale. Dopo l'approvazione del piano di governo del territorio, il cui iter si è concluso con la pubblicazione sul Burla avvenuta a maggio 2013, si presume che nel corso di questo anno saranno presentati alcuni piani attuativi che proprio il nuovo strumento consente di adottare. Lavori pubblici. Da quando è operativa questa versione del patto di stabilità, che pone un tetto ai pagamenti, è diventato assai difficile pianificare la realizzazione degli investimenti. Ed è possibile semmai finanziare opere che verranno attuate solo quando saranno completati i cantieri in corso. Ecco perché di seguito vi do lo stato di attuazione dei cantieri in corso, perché questi determinano la possibilità di eseguire altre opere e poterle anche pagare. Nel bilancio di quest'anno è stata posta una previsione di incasso di oneri di 178.000 euro. Di questi, 128.000 sono andati a finanziare spese correnti. Come dicevamo, attualmente risultano in corso lavori di rilevante mole economica, che andranno a concludersi nel corso di questo 2013. In particolare parliamo della realizzazione del nuovo asilo nido a Cascina Grande, i cui lavori si stanno protraendo oltre i termini previsti. Le cause sono più di una: il fatto di operare una ristrutturazione presenta sempre delle incognite, ed anche in questo caso, soprattutto all'inizio dei lavori, alcuni fattori non previsti hanno comportato alcune modifiche progettuali. La rescissione del contratto da parte dell'impresa Chiaro, perché i lavori erano stati sospesi per più di 6 mesi, a causa dei tempi di attesa per l'autorizzazione alla costruzione del pozzo, ha comportato lo scorporo dei lavori residui ed un nuovo appalto. Le difficoltà di rapporti fra clienti e fornitori, sempre più spessi, quest'ultimi vogliono essere pagati prima, mentre il comune può pagare solo a stati di avanzamento approvati, hanno determinato dei tempi di realizzazione molto più lunghi di quanto avessimo programmato. Il completamento dei lavori del cavetto Gualdane. I lavori sono stati interamente finanziati con il contributo di Regione Lombardia ed hanno lo scopo di mettere in sicurezza le sponde e la pulizia del fondo e di riqualificazione ambientale del cavo Gualdane. Il costo era di 100.000 euro. L'andamento dei lavori non ha incontrato grossi problemi e il 13 giugno gli stessi si sono regolarmente conclusi. Questo progetto è solo la prima parte di un disegno che prevede anche la valorizzazione delle polle sorgive presenti in quella zona. L'altro cantiere consistente che abbiamo in atto riguarda la realizzazione del nuovo museo archeologico. La ristrutturazione dell'ex sala di Cortebassa sta procedendo regolarmente, anche se con tempi più lunghi del previsto. Queste lungaggini, a differenza dell'asilo di Corte Grande, non sono dovute a difficoltà tecniche, ma sono diretta conseguenza della necessità di rispettare il patto di stabilità. Dovendo determinare delle scelte strategiche su quali opere dare priorità, abbiamo scelto di non indicare come prioritaria la realizzazione del museo. Pertanto l'esecuzione dei lavori è stata modulata assecondando le disponibilità di pagamento dell'amministrazione. I lavori si concluderanno entro questo autunno e sono già in corso i contatti con la soprintendenza per definire l'allestimento museale. Il campo Scudellaro. Il tentativo di vendere una parte del campo sportivo era esclusivamente finalizzato all'obiettivo di realizzare nuove opere per l'Odivecchio. La ristrutturazione dell'attuale asilo nido era necessaria sia per dare nuovi spazi agli uffici comunali, sia per portare a compimento il progetto di rilancio del centro socio-sanitario. Mentre per quanto concerne la cultura, ritenevamo e riteniamo che la nostra città meriti uno spazio adeguato, ad uso soprattutto dei giovani, per questo volevamo realizzare la nuova biblioteca. Questa nuova biblioteca è una necessità che nasce anche dai lusinghieri numeri dei prestiti che ogni anno sono sempre più in aumento. Purtroppo, il tentativo di vendita all'asta di una parte del campo Scudellaro non si è concretizzato per mancanza di offerte. Questo implica la rinuncia alla ristrutturazione dell'attuale nido e dalla costruzione della nuova biblioteca da realizzare a Corte Grande. Tenendo meno gli obiettivi che ci eravamo prefissi con la sua vendita, viene meno anche la necessità di mantenere la destinazione urbanistica residenziale su tale area. Per questo motivo, alla prima variazione del PGT ritornerà alla sua destinazione originaria l'area del campo Scudellaro. La sistemazione degli asfalti stradali, altro obiettivo in origine da finanziare con la vendita del campo sportivo, non è più assolutamente rinviabile. Ecco perché nel presente bilancio è prevista l'assunzione di un mutuo di 350.000 euro per dare corso al progetto di sistemazione delle strade. Rinviando per quanto concerne la parte più tecnica del bilancio alla esauriente relazione predisposta dal nostro ufficio ragioneria, mentre siamo tutti convinti che la corretta impostazione del bilancio non rappresenta solo un elemento di natura ragioneristica contabile, ma al contrario una scelta ponderata e matura per assicurare alla nostra comunità e a chi la governa sicurezza e tranquillità nelle scelte di natura politico-strategica. Una scelta matura e strategica, quindi, come il periodo che stiamo attraversando richiede. Una scelta per un governo di comunità, affinché anche da questo bilancio possa rafforzarsi lo spirito civico, lo spirito di comunità che più di ogni altra cosa, tagli, crisi internazionale, eccetera, è oggi fondamentale per affrontare le sfide che abbiamo davanti. Puntare su una maggiore responsabilizzazione nella cura della comunità significa innalzare ulteriormente la qualità della convivenza civile. Occorre superare la tendenza particolaristica che in questi anni, a livello nazionale e quindi anche locale, si è alimentata attraverso la proposizione di rotture culturali, la sponsorizzazione dell'egoismo sociale e di forme deteriori di vero e proprio rancore territoriale o politico. Solo e semplicemente insieme, attraverso la condivisione collettiva e nel merito degli obiettivi strategici che proponiamo, si potrà cercare di rilanciare la nostra comunità e il nostro territorio. Questa è la sfida che ci attende per incrementare lo sviluppo di Lodivecchio, per contrastare la crisi in atto, per aumentare la qualità della vita dei nostri cittadini e per non subire solo la crisi, ma affrontarla con un atteggiamento propositivo e con una visione chiara sul futuro della nostra comunità. Nel merito, poi, crediamo siano ancora validi i principi di buona amministrazione finora praticati, che hanno consentito di confermare l'ampia e qualificata gamma di servizi in essere, in primis socio-assistenziali ed educativi. Nonostante l'attenta gestione delle risorse, negli anni scorsi si sono dovuti sacrificare alcuni lavori di manutenzione straordinaria degli immobili e delle strade. Solo gli introiti derivanti dalla trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà consentono quest'anno di eseguire una serie di manutenzioni straordinarie rinviate nel tempo. Come vi dicevo, io ho cercato di non addentrarmi nei numeri che sono stati esposti molto chiaramente nella relazione predisposta dagli uffici. Voglio solo richiamare alcuni elementi che sono significativi per il nostro bilancio. L'IMU nelle nostre entrate pesa per 1.290.000 euro complessivamente. Di questi 368.000 derivano dagli introiti per l'abitazione principale. Per cui voi capite in quale incertezza noi ci troviamo ad operare in questo momento, avendo l'IMU solo sospesa e non sapendo ancora quale fine farà. Per quanto riguarda la Cares, volevo aggiungere che la Giunta ha ritenuto di attivare il pagamento in tre rate la prima luglio e la seconda a conto settembre, basandosi sui costi della Tarso. Questo per non appesantire eccessivamente il bilancio delle famiglie, perché avrebbero potuto trovarsi a dicembre a dover pagare l'intera somma della TARES, per cui a luglio e settembre verranno dati degli acconti che verranno conguagliati a dicembre in base alle decisioni che il governo assumerà in materia. Ecco, degli oneri di urbanizzazione vi ho già detto. Il personale, non è prevista nessuna assunzione nei prossimi 3 anni e l'incidenza è sempre sotto il 30%. Ecco, questi sono i dati più salienti della redazione del bilancio. A seguito di quanto vi ho accennato prima del campo di il campo Scudellaro, è stato aggiunto rispetto alla bozza che probabilmente avevate visto voi dalla delibera un punto 4 dove si precisa che le variazioni contabili relative all'alienazione del campo sportivo Scudellare disposte con delibera del Consiglio numero 41 del 28 novembre 2012, che era la delibera con la quale si decideva la vendita del campo, non risultano inserite in bilancio per mancanza del presupposto di accertamento dell'entrata, essendosi conclusa con esito infruttuoso la relativa procedura di gara. Qualora tali presupposti dovessero concretizzarsi, si procederà con la relativa variazione di bilancio. Ci tenevo a sottolineare questo passaggio perché, prima di tutto perché varia rispetto alla bozza che avevate voi, ma perché è coerente con l'analisi che abbiamo fatto all'inizio. Ecco, io ho terminato la mia parte espositiva, vi lascio la parola ai consiglieri e apriamo il dibattito. Ecco, se ci sono interventi. Beh, intanto che qualcuno si prepara gli interventi, consentitemi di tirarmi un sassolino dalla scarpa, perché quando abbiamo deciso di vendere il campo Scudellaro, qualcuno aveva insinuato che era già venduto, qualcun altro sapeva già il nome dell'acquirente, io ho sempre detto che me l'auguravo, come vedete purtroppo non era, o per fortuna non era così, perché non è nostro costume. Ritenevamo opportuna una scelta, oggi sono venute meno le condizioni, con altrettanto coraggio ci rivedono le decisioni prese. Ci sono degli interventi e dichiarazioni? Con 15 per esempio. Va bene. Consigliere Ambrogio, cos'è?
La dichiarazione di voto, grazie, signor Sindaco. Egregi consiglieri, la Giunta nel revisione del bilancio si attiene al quadro normativo della legge di stabilità DL211 della manovra Monti. Sono in sospeso aspetti importanti legati alle entrate comunali TARES e IMU, di cui siamo in attesa di risposte da un governo non votato da noi, cioè Letta, e tenta a dare risposte concrete. Mentre si cerca di trovare soluzione alla crisi, noi dobbiamo approvare un bilancio che cerca di evitare le criticità legate all'esercizio provvisorio, insomma per cercare di dare fiato ai comuni nella sostituzione di spesa. È giusto che ognuno di noi cerchi di dare segnali forti di ripresa con azioni concrete forti. Vorrei fare un accenno solo sulla regione Lombardia, che mi sembra anche importante, magari meno legato allo Divecchio. Ricordo che la regione Lombardia sta facendo del suo meglio in quanto regione virtuosa ed a posto con i conti, sta lavorando non solo per far quadrare i propri conti ma per finanziare i buchi di bilancio di altre regioni. Questo dovrebbe essere uno stimolo ed un modello per tutte le amministrazioni pubbliche. Esempio, i ticket sanitari verranno ridotti, la commissione presieduta da Umberto Veronesi formulerà proposte a breve per la riforma della sanità, mentre si parla tanto di costi della politica, la giunta regionale ha ridotto del 50%, cioè di 14,5 milioni alla cassa, vitalizi e indennità al fine mandato, mentre, tanto per fare un esempio, i gradini hanno votato contro. È stata approvata con l'astensione del Movimento 5 Stelle la mozione per il pagamento delle aziende espropriate per la TEM. Ma tornando allo Divecchio e alle nostre realtà, è vero, il bilancio chiude in pareggio con 242.000 euro meno delle previsioni. Ha pagato il governo Monti e sta pagando negativamente anche le scelte non risolutive di questo governo Letta. Sullo Divecchio le cifre di entrate correnti sono pari a meno 260.000, le spese correnti con un aumento di 21.000 euro, le spese di investimento sono 30.000 euro in meno rispetto al 2012, si prevedono 17.000 euro meno nel 2013. Sull'IMU si propone di mantenere l'aliquota uguale del 5 per 1000 e per gli altri fabbricati al 9 per 1000. La nostra preoccupazione denunciata un anno fa in questa sede si è concretizzata. Il calasso dell'IMU ha portato le famiglie di Lodivecchio a pagare nel 2012 oltre 500 euro in più, mentre le aziende ha quintuplicato il valore rispetto al 2011 e ha raddoppiato rispetto al 2012. Una tassa che è comunale solo di nome perché in un'ottica opposta a quella federale. Ci auguriamo che non sia di nuovo introdotta. Consideriamo anche l'accertamento ICI 60.000 euro di evasione. Ma non posso mancare di ricordare alcune uscite molto discutibili, 60.000 euro di penale dell'asilo nido, sui 24.000 per il progetto dell'architetto Leone e sugli esborsi che il Comune ha dovuto risarcire per danni e infortuni a corse persone che sono cadute sulle strade e le relative richieste di danni da pagare. I costi fuori controllo della società Arca e la sostituzione di una caldaia, anzi di caldaie, pagate il doppio rispetto ai valori di mercato. Su questo punto molti sono i nostri dubbi sulla gestione, ma anche sul controllo degli uffici per i lavori svolti, appunto dall'Arca. Tutto ciò graverà sulla prossima amministrazione per almeno 2 anni. Forse questo ci avrebbe evitato di accendere quel mutuo che oggi si rende necessario, in quanto le strade sono pericolose e fatiscenti. Ecco ciò che di necessario evidenziamo come politiche di contenimento della spesa e recupero dei crediti e delle evasioni. Nella relazione del sindaco si è discusso delle opere pubbliche e ci tengo a precisare anch'io alcune considerazioni proprio in merito a questo per il triennio 2013-2015. Per la biblioteca e l'asilo nido in Corte Grande e le scelte errate e i costi sostenuti su opere che sono state ora bloccate, vi chiedo chi pagherà 24.000 euro del progetto del vecchio asilo nido dell'architetto Leone? Quanti spazi vuoti a seguito di manie di grandezza resteranno tali? Dopo aver speso 1.200.000 euro per la biblioteca che non si farà e che allo Stato probabilmente vedrà l'apertura di un museo, forse, che metterà in bella vista solo gli errori e non quelli dei reperti, che l'Odi pare non sia disponibile a rendere allo Divecchio. La tassazione quindi ha raggiunto il 52% e non è più sostenibile per i cittadini e le imprese. Allora dobbiamo impedire, secondo me, che la realizzazione di opere e completamenti per esse si aggiungano alle spese di bilancio già di per sé gravose. Corte Grande e l'asilo nido, nonché Corte Bassa,
che sono stati individuati come punti strategici delle amministrazioni precedenti già 12 anni fa e poi portati avanti con enormi difficoltà di spesa, sia di progettazione che di adeguamento e modifiche anche delle giunte attuali di cordoni, si sono rivelate, secondo me, scelte errate. Già nelle osservazioni del 2004 ricordo di aver criticato come gruppo tali scelte e recuperare i cascinali dismessi, e dispiace per uno come me che ha combattuto per il recupero della storia dell'archeologia, in questo caso però già a suo tempo avevo criticato, anche se rilevati con accordi apparentemente convenienti con i proprietari, meno per il comune, più per i proprietari, non hanno portato un beneficio alla città. Se facciamo i conti ci accorgiamo che con alcuni milioni di euro già spesi e che dovremmo sobbarcarci in futuro per definire le opere, avremmo potuto realizzare nuove opere partendo da un terreno piuttosto che dal recupero. Oggi non solo sarebbe costato meno, ma forse oggi avremmo più già usufruito abbondantemente e da tempo le strutture. Penso che avremmo evitato i problemi avuti con i fornitori, i tempi di attesa per le autorizzazioni, anche per il nuovo appalto, nonché gli adeguamenti di strutture fatiscenti e da bonificare. È mancata, credo, una seria riflessione iniziale in merito alla necessità vera del loro recupero, naturalmente sto parlando di anni fa, non di quelli recenti, così come è mancato poi quella sull'avvio dei lavori più recenti. La scelta di approvare di tali investimenti sul vecchio, vi chiedo, potrà restituirci in termini di valore storico architettonico e di recupero ciò che era nelle aspettative? Quali e quante bellezze artistico-storiche ci restituiranno le cascine? E cosa porteranno i cittadini? Non in termini di servizio, perché questo almeno ci auguriamo di riceverlo, ma come vantaggio economico rispetto ad opere che avremmo preferito non partissero dal recupero. Voglio concludere sull'analisi anche in questa dichiarazione quello che riguarda il campo sportivo che più volte ha citato il sindaco anche stasera. Si conferma ancora una scelta errata e una incapacità di fare previsioni in un'ottica di corretta attività amministrativa. Avete sperato di introitare denaro per realizzare nuove opere vendendo il campo, sapendo a priori di non essere appoggiati dalla gran parte della cittadinanza e di parte del gruppo di maggioranza su perplessità che non avete voluto esaminare. Non solo questo denaro non è arrivato, almeno finora, ma ora fate un'ennesima retromarcia. Ci fa piacere che va nella direzione delle istanze portate avanti dal Comitato NoPGT. Ancora una volta dobbiamo registrare che nonostante il buon lavoro svolto dal Comitato, dalla raccolta firme dei cittadini, dalle osservazioni del PGT stesso, dagli interventi delle opposizioni in sede di approvazione, non avete minimamente accettato le proposte alternative e le nostre istanze sull'argomento. Cosa che invece su altre, comprese quelle trasformate in mozione, onestamente vi è stata la vostra approvazione. Si sono persi mesi e possibili scelte alternative che potevano oggi portare nelle casse del Comune introiti disponibili subito. Secondo noi è un errore della Giunta che pagheranno ancora i cittadini perché ora, siccome non c'è tempo, oltre ai tanti debiti accumulati sull'apertura di mutui, se ne accederà un ulteriore di 350.000. Per dare un dato significativo, lo Divecchio grava un peso di mutui pari a oltre 4 milioni, alcuni di essi saranno estinti nel 2029. Vado a concludere, del resto citando anche le conclusioni della relazione del sindaco. Siccome appunto il sindaco sul bilancio ci ha reso questa relazione conclusiva, anch'io voglio portare le mie. È evidente l'imbarazzo nel cercare invano di giustificare le scelte sbagliate, vedi appunto il campo Scudellaro, senza ammettere gli errori, come in questi casi sarebbe auspicabile da parte della Giunta. È stato sottovalutato un problema dando per scontato che l'incasso del campo sarebbe arrivato. Non è stato così, anzi ricordo che vi era stata la presunzione anche di ottenere un introito maggiore. Questo dovrebbe insegnare che condividere le scelte con i cittadini e con noi a volte paga. Avremmo preferito sbagliarci, invece abbiamo perso tempo, le condizioni delle strade ora sono peggiorate e non sappiamo quando la situazione verrà ripristinata. Vorrei anche tenere sotto controllo questo per capire quanto ci costerà sul progetto, sulla realizzazione. Oggi il sindaco nella relazione parla di comunità, di tranquillità, parla di spirito civico, di responsabilizzazione. Noi sappiamo a chi si riferisce, scusate, non sappiamo a chi si riferisce esattamente il sindaco. Oggi l'atteggiamento del sindaco è di condivisione, di ricerca di apertura e di collaborazione. Abbiamo percepito recentemente, ci ha coinvolti nelle scelte sulla situazione delle case popolari. Io dico non è mai troppo tardi per collaborare e condividere, ma noi responsabilmente, per il bene dei cittadini della città, continueremo a dare il nostro contributo come sempre. Ne va del bene comune e non personale per contrastare la crisi e lo sviluppo, che non c'è. Per le ragioni sopra esposte, nella speranza ancora una volta di vedere un'inversione di tendenza nella partecipazione e nel confronto con i cittadini, facendo del nostro meglio per dare loro risposte concrete, preannuncio in questo momento il mio voto contrario a questa previsione di bilancio 2013. Vi ringrazio.
Bene, grazie consigliere Locatelli. Ci sono altri interventi? Consigliere Dattilo.
Buonasera a tutti. Ringrazio innanzitutto la ragioniera, il revisore dei conti qui presenti, il sindaco e la giunta per lo sforzo fatto per mettere in campo questo bilancio. È ormai il quarto anno che ci troviamo a redigere bilanci sempre più scarni, sempre più ridotti all'osso. Le parole usate dal sindaco rendono bene lo stato di avvilimento in cui le amministrazioni locali e quindi anche il nostro comune si trovano. Un contesto veramente desolato, incerto e confuso. Condividiamo pienamente la scelta di non protrarre a settembre l'approvazione del bilancio di previsione, seppur con tutte le incognite che abbiamo visto, date dall'incertezza del contesto legislativo, in quanto ciò ci permette di operare alcuni interventi altrimenti inattuabili. Anche perché crediamo che amministrare non sia lasciarsi trascinare inerti dagli eventi, ma cercare per quanto possibile di abbinare criticità e dare risposte ai cittadini. In questa ottica era stata proposta la vendita del campo Scudellaro. Come abbiamo visto, il momento non era dei migliori per un'azione del genere, ma non provarci secondo noi sarebbe stato ancora peggio. Non è nelle nostre corde lamentarci e demandare agli altri poi le soluzioni, oppure aspettare tempi migliori non facendo nulla. Per questi motivi io personalmente do la mia approvazione al bilancio di previsione del 2013.
Grazie consigliere Dattilo. Consigliere Nicoletti.
Grazie, buonasera a tutti. Io sono a chiedere invece delle spiegazioni su quello che è la documentazione, pur essendo esauriente il lavoro fatto dalla signora, complimenti, però gradirei conoscere dove ci sono l'acquisizione di beni immobili, che cosa c'è dentro queste voci, perché vedo che sono splafonate rispetto agli anni precedenti. E poi, a carattere generale, chiedo se la partecipazione delle società che abbiamo visto precedentemente non danno alcun utile per il comune, perché nelle entrate non sono riuscito a vedere ritorni da queste partecipazioni. E, è vero che le entrate sono esposte con incertezza nel bilancio di previsione. E condivido anche le motivazioni per scendere un bilancio in questo momento, ma a maggior ragione secondo me le spese sarebbero dovute essere tagliate con maggiore decisione. un chiarimento, gradirei farlo invece su quanto riguarda la nuova biblioteca. L'avevo già fatto in precedenza, ma ci ritorno anche questa sera. Noi abbiamo già deliberato in Consiglio Comunale di acquisire l'edificio attuale della biblioteca e avevamo fatto la proposta. Quindi mi verrebbe logico pensare a una sua ristrutturazione per un maggiore utilizzo. Inoltre, pur non mettendo in dubbio il lusinghiero aumento del numero dei prestiti, è secondo me da non trascurare che oggi la tecnologia porta alla lettura tramite informatica, quindi è presumibile che si espanda questo tipo di utilizzo piuttosto, anche se personalmente preferisco avere il libro e non andare a leggerlo. Sono ancora ancorato alla carta, sì, mi piace di più, lo gusto maggiormente anche quando lo leggo. E una domanda invece che rivolgo al sindaco è se, visto che la TARES, in attesa che venga stabilito a livello nazionale e che venga approvato dal Consiglio Comunale il regolamento attuativo, la Giunta ha deliberato di rateizzare i versamenti. Il Comune invierà i bollettini ai cittadini, perché negli anni precedenti veniva inviato e quindi c'erano le rateizzazioni in merito, anche perché diventa difficoltoso per i cittadini calcolare quanto dovuto, almeno non tutti ritengo che possano essere in grado di farlo. Grazie.
Allora, vediamo se abbiamo bisogno di una traduzione, la chiamiamo subito. Una precisazione, per quanto riguarda la acquisizione della biblioteca, era uscito la norma per la quale lo Stato metteva a disposizione degli enti gli immobili che erano nel proprio territorio, eccetera. Hanno approvato un elenco, gli enti locali dovevano esprimere la loro volontà di acquisizione dell'immobile ed è ciò che noi abbiamo fatto, dopodiché si è arenato tutto. Noi non siamo proprietari di quell'immobile oggi. Questa era una precisazione. Per quanto riguarda la TARES, mi fa cenno di sì, che verranno inviati ancora i bollettini anche per gli acconti. Ecco, l'acquisizione dei beni immobili, qual è la voce che... perché io... nelle spese? Sì, ma non ci sono queste cifre qui. No, è la somma di tutti questi. Sì, allora alcune, se la signora Grazia ci illustra meglio i contenuti dei vari capitoli. La grossa cifra è quella che dicevamo prima, di 350.000 euro della sistemazione della strada, cioè questa. Dopodiché ci sono le varie spese che però non possono essere rinviate perché sono legate a gestione ordinaria, non adesso io gli...
No, prendiamone uno, il 20105, tanto per poterci capire, pagina 13 di 22, c'è un'acquisizione di beni immobili sulla gestione di beni demaniali e patrimoniali di 39.000 euro.
Bisogna che la ragioniera venga lei a darci le delucidazioni, perché sennò non riusciamo a... Questi sono particolari che solo chi redige il bilancio riesce a leggere in modo compiuto, prego.
No, infatti avevo capito quello del, che poi il 208, l'acquisizione di beni immobili della viabilità, quindi ho collegato i 300,
esatto.
Quelli le, sono riuscito. Poi c'è l'acquisizione di beni immobili per esempio sull'urbanistica e gestione del territorio, 65.500. Sono cifre abbastanza considerevoli.
Perché nel bilancio sono raggruppati per voci, per interventi, che sono una previsione proprio tipica del bilancio, non si può fare diversamente. Poi il dettaglio però di queste voci lo abbiamo fatto nella relazione, dove siamo andati a identificare quali sono gli acquisti e gli interventi raggruppando queste singole voci. Ad esempio la voce che lei segnalava, quella di 15.250, riguarda l'acquisto di computer, che lei poi troverà in acquisto arredi e attrezzature per servizi all'interno della relazione. Quindi acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature. L'altra voce, acquisizione di beni immobili, quella di 39, riguarda invece la manutenzione del municipio, interventi di manutenzione straordinaria del municipio e degli immobili comunali in genere. Sono però raggruppati i vari interventi delle varie funzioni, perché qui troviamo la funzione generale che è riferita solo al... all'amministrazione, al municipio e agli immobili. Poi troverà le funzioni per gli edifici scolastici, per le strade.
No,
è molto tecnico.
Non è facile da...
Esatto, ecco perché scegliamo, siccome questo non è molto leggibile, da questo potrà capire solo a cosa si riferisce l'intervento, se al municipio, se all'istruzione, se alla cultura, se non so, al verde, ma non ha l'identificazione di cosa si andrà a fare. Ecco perché qui poi abbiamo identificato un po' meglio quali sono gli interventi specifici, che è la voce e la suddivisione di queste voci indicate in bilancio. Altrimenti li leggiamo una per una se vuole.
No, ho chiesto perché...
Perché sono suddivise per funzioni, per cui l'amministrativo, poi ci sono gli uffici tecnici, quindi 1.500 euro per dire sono gli interventi nel magazzino più tecnico.
Ecco, il computer immagino che sia più di uno, scusi la battuta.
Sì, però okay. Il 1.500 euro così più
no,
che il magazzino.
Dicevo quale... I 15.000, cioè 15.000 un computer mi sembra...
Ah, 15.000 sono dei computer? Sì.
Uno.
No, i computer.
Ah,
no,
dice, immaginavo che fosse più di un computer.
Più di un computer.
Confermiamo.
Mentre, scusi, signor Sindaco, sull'ultima pagina della relazione, mi compiaccio perché forse lei l'ha chiarito, ma io stavo pensando ai numeri, è tronfa l'ultima pagina. È voluta il fatto che il discorso sia stato troncato o
qual è
un refuso?
Quella tecnica?
La tua?
No, lì c'è un refuso. Io ho letto la parte completa. Sono saltate due righe, perché stavano riprendendo un periodo che era già stato esposto. Sì, no, che mi sono accorto dopo che è stata inviata.
Per quanto riguarda gli utili invece, abbiamo gli utili in bilancio.
Mm.
Abbiamo gli utili scritti in bilancio, pagina 9. Delle partecipate che chiedeva prima. Per
l'utile.
Purtroppo è solo il CAP che distribuisce utili. Rimborso quote mutui?
Utile netto partecipazione azionarie di 9.423. Pagina 9, sì, delle entrate.
Sì, ecco, perché delle società le due che danno utili sono il CAP e l'ASEM. L'ASEM, avendo lo 0,02, anche l'utile è assolutamente irrisorio. Va bene,
okay.
Vediamo se ci sono altre delucidazioni, se c'è qualche altra somma da chiarire.
È un discorso un po' delicato, però lo faccio perché mi sento di farlo, ed è quello relativo al sociale. Cioè, è una delle grosse spese, delle maggiori spese che affrontiamo come comune. Sociale, nel campo del sociale. Le spese, forse, è la maggiore. Allora, è un argomento veramente delicato, non vorrei essere francese, però essendo una spesa, secondo me anche in questo qualche ragionamento, visto che siamo chiamati alla collaborazione, qualche piccolo intervento di modifica secondo me andrebbe fatto, perché nel momento in cui ci sono delle difficoltà, le difficoltà sono su 360 gradi. Quindi se in proporzione tutti devono fare la loro parte, ritengo che anche in questo ambito debba avere la sua compartecipazione nel cercare di ridurre un attimino l'effetto. Questa è una riflessione che la faccio con serenità, ripeto, è delicato l'argomento perché mi rendo conto, però siamo tutti a cercare di portare un attimino il nostro posto perché il tutto possa quadrare. Quindi se sacrifici li facciamo tutti, è bene che almeno in parte si vedano anche in questo settore. Grazie.
Possiamo liberare la nostra signora, grazie alla signora Rosa.
Allora, il tema del sociale, sì, ho detto giusto, perché è un tema molto delicato, perché da un lato è chiaro che la propensione è quella di dare servizi alle categorie che hanno più svantaggiate, vuoi per reddito, vuoi per condizione fisica o familiare. Questo comporta un aiuto da parte di chi può dare qualcosa di più, perché è chiaro che nel bilancio la parte che non viene assunta a carico di chi beneficia di tariffe agevolate deve essere pagata da qualcun altro, questo siamo perfettamente coscienti. Nel corso di questi anni abbiamo alzato molto la soglia di copertura dei servizi sociali. Quella che rimane ancora a livello forse troppo basso riguarda solo l'assistenza domiciliare.
perché l'assistenza domiciliare ha costi elevati, perché abbiamo delle persone dipendenti. E lo scorso anno, mi pare, sono state aumentate molto le tariffe, tant'è che la prima, se non ricordo male, paga quasi 10 euro, 9 euro e qualcosa all'ora. Però capite che a noi, il personale dipendente, e qui vi posso tranquillamente inserire anche il discorso dell'asilo nido, diventa un limite alla comprensione dei costi, perché avendo il personale dipendente i costi più di tanto non si possono comprimere. Si possono ritoccare le tariffe, però le tariffe anche qui andiamo a operare nei confronti di persone che hanno già condizioni economiche piuttosto poco consistenti, cioè tutta gente che ha la pensione sociale, il pagare 6-7 euro all'ora un'assistenza domiciliare pesa, perché per qualcuno vuol dire anche un'ora ogni giorno, per qualche caso particolarmente è grave. Questo vuol dire 150 euro al mese di spesa solo per l'assistenza domiciliare. È l'unico capitolo che ha una copertura intorno al 35%. Tutto il resto ha oramai superato abbondantemente il 50%. Per alcuni servizi, dall'anno scorso con la scuola, col pre-scuola o il prolungamento orario, siamo arrivati alla copertura del 100%. La propensione è quella di far contribuire a questi soggetti, però sempre in parte rispetto ai costi. Cioè, non è pensabile coprire al 100% una spesa di assistenza persona o addirittura l'assistenza scolastica ai bambini disabili avviene in modo completamente gratuito. Però sono famiglie che hanno già una propria difficoltà di vita anche, per cui la comunità rappresentata dal comune cerca di dare un aiuto almeno nell'assistenza scolastica. La maggior parte dei servizi ha una propria entrata abbastanza commisurata al servizio. Quello che effettivamente non ha o ha pochissima partecipazione è l'assistenza verso il di là. Sì, ho finito un attimo che passo la parola. L'assistenza verso i disabili, perché i frequentatori del centro socio-educativo compartecipano solo in minima parte a questi costi. Abbiamo detto prima, l'assistenza scolastica avviene completamente a carico del comune e i trasporti invece li vengono in parte compartecipati, perché abbiamo dei trasporti di disabili verso Codogno e verso Lodi. Certo, è una spesa molto consistente, perché dopo il personale è il primo centro di spesa, quello sociale. Ripeto, nell'ottica di una responsabilità di un'intera comunità che dia una mano a quelli che hanno un pochino più bisogno. C'era l'assessore ai servizi sociali che voleva aggiungere qualcosa, lascio
solamente la per dire, per una precisazione al consigliere Nicoletti. Noi lo sappiamo che l'assistenza domiciliare piuttosto che il servizio ad personam è una, ha un peso nel sociale, però l'intento con cui era nato questo servizio era quello di supportare i nostri anziani nelle loro case. L'intento era questo. Assumendo il personale avevi un il nostro personale avevi un controllo maggiore e la possibilità di entrare nelle famiglie dove non sempre potevi arrivare, nelle famiglie dove c'era un disagio, soprattutto negli anziani dove era difficile arrivare e che non avevano nessuna possibilità né di essere mandati in casa di riposo né di avere familiari che potessero aiutarli. Per cui questa è una cosa che risale a diverse amministrazioni fa e l'intento era questo e secondo me è ancora valido perché noi abbiamo la necessità di monitorare gli anziani che abbiamo lo divecchio e questo ci serve. Abbiamo 30 anziani, purtroppo qualche anno fa è andata in pensione una nostra assistente domiciliare e non siamo più riusciti a sostituirla, per cui lavoriamo con due a regime pieno perché lavorano anche al sabato. Abbiamo rinunciato a diversi servizi che facevamo per gli anziani per privilegiare solo l'igiene personale e perché davvero non ce la facciamo. Abbiamo 30 anziani. A noi serve come monitoraggio. È vero che si copre per pochissimo rispetto a, ma quello che stiamo perdendo di vista è il senso sociale che noi abbiamo ancora intenzione di mantenere. Dove abbiamo potuto abbiamo cercato di tagliare, non è che non l'abbiamo fatto, per esempio sul nido dove avevamo due unità di personale e una era in eccedenza visto che mancavano dei bambini, abbiamo cercato di impiegare questa unità sull'ad personam dove abbiamo sicuramente risparmiato sul costo della cooperativa. Cioè alcuni tentativi dove era possibile abbiamo tentato di farli, sempre tenendo a cuore gli utenti che usufruiscono di questo servizio. Dopodiché è logico, se vogliamo fare una politica sociale, io spero che questa politica sociale che sta facendo il Comune di Lodivecchio e la nostra giunta continui anche in futuro, perché secondo me potremmo probabilmente tagliare da qualche altra parte, ecco, non su questi servizi che sono prettamente importanti per la nostra comunità. Io spero che questa sia la politica, ecco, anche per la futura amministrazione. Grazie.
Grazie, Assessore Ruggeri. Ci sono altri interventi? Sì, com'è? Allora, l'assessore Bersani.
Sì, io volevo. Si sente? Sì, volevo solo invece fare una piccola appunto alle parole del consigliere Locatelli. Ho sentito parlare di sprechi, ho sentito parlare di incapacità di programmazione. Faccio solo notare che da parte mia, almeno personalmente, ho sperimentato in questi quasi 4 anni e mezzo un'esperienza unica, quella di amministrare senza soldi. Per quanto riguarda le capacità di non programmazione, faccio notare che non più tardi dello scorso Consiglio Comunale abbiamo qui deciso una mozione, cioè ci siamo pronunciati su una mozione del consigliere Locatelli che con varie piantine modificate non so quante volte aveva tentato di fare passare la modifica della piazza Santa Maria, metà parcheggio, metà doppio senso di circolazione, doppio senso di marcia, esattamente come adesso, senza risolvere nulla dei problemi della piazza, senza risolvere nulla della viabilità, lamentandosi
che probabilmente non avevamo capito il senso di quella mozione, ma una mozione che se fosse passata avrebbe probabilmente aumentato il mutuo che noi adesso dobbiamo contrarre per la sistemazione del nostro paese di decine di migliaia di euro, senza risolvere nulla della viabilità e della circolazione di questo paese. Ritengo veramente frustrante dovere in continuazione rispondere a proposte vuote e prive di senso, senza alcuna aiuto e senza alcun costrutto critico. Non è così ovviamente che questa giunta ha inteso amministrare questo paese, pur in tutte le difficoltà che abbiamo incontrato e stiamo incontrando.
Grazie. Assessore Bersani, assessore Toriani.
No, io volevo partire dal problema sollevato dal consigliere Nicoletti, cioè quello della spesa sociale. Ovviamente sono convinto che la spesa sociale è un aspetto importante dell'attività di un'amministrazione, perché fornisce un servizio essenziale soprattutto ai soggetti più vulnerabili. Però esiste un problema, a mio avviso, rispetto alle tariffe. Io faccio riferimento a un articolo che c'era sul Cittadino qualche giorno fa, nel quale si diceva che nell'Odigiano, secondo i calcoli, le stime della Guardia di Finanza, ci sono 18.000 persone che in pratica sarebbero degli evasori totali. Cioè la Guardia di Finanza fa dei calcoli sulla popolazione, sui posti di lavoro, eccetera, eccetera, toglie i disoccupati, toglie i vecchi, toglie i bambini, toglie gli studenti e fa una stima di quanti dovrebbero essere i lavoratori, quindi soggetti a tassazione. Secondo questi calcoli nell'Odigiano 18.000 persone, cioè mancano 18.000 persone, cioè 18.000 persone non dichiarano nulla, quindi molto probabilmente sono evasori totali, cioè il 12% dei cittadini lodigiani. È la media più bassa della Lombardia, per dire questo. Però, insomma, il 12% di persone che evadono totalmente le tasse mi sembra poco. E appunto il problema qual è? Che se qualche anno fa l'evasione poteva essere, diciamo, tra virgolette, tollerata o comunque non incideva sui bilanci dei comuni e quindi sull'erogazione dei servizi, cioè sui prezzi di accesso ai servizi, io credo che oggi il problema invece è molto rilevante, perciò invito il sindaco a usare tutte le sue funzioni e tutti gli strumenti in suo possesso per combattere l'evasione fiscale e semmai, se non ne ha, a appunto sollecitare la Guardia di Finanza o chi per essa a intervenire, a fare maggiori controlli, perché appunto noi sappiamo che l'accesso ai servizi è sulla base delle ISE, quindi della condizione economica, perciò chi non dichiara un reddito accede ai servizi alla tariffa minima e quindi scarica i costi invece su i lavoratori onesti che dichiarano tutto e che appunto accedono ai servizi ad un prezzo più alto.
Grazie, assessore Toriani. Consigliere Sessi.
No, io volevo dei chiarimenti su alcune affermazioni del consigliere Locatelli, così se non ho capito male, no? Nella sua relazione lui parla di caldaie pagate al doppio del valore, del loro valore, se non ho capito male, siccome si tratta, capisco un po' di queste cose, si parla di parecchie migliaia di euro. Volevo capire se sono soltanto umiliazioni o che cosa. Poi un'altra cosa che mi ha colpito, no? Essendo io un consigliere, non frequentando le giunte, e visto anche il momento critico che stiamo attraversando, ho visto questi 24.000 euro dati in carico a Leone, in poche parole di che cosa si tratta e se era proprio necessario in questo momento, no, magari questa cifra, devolverla in un altro settore, magari dove c'era più urgenza di questo denaro.
L'assessore Ugieri voleva aggiungere qualcosa.
Sì, per informare l'assessore Toriani, ma anche per gli altri presenti. La Guardia di Finanza, come amministrazione non possiamo fare nessun controllo fiscale, non abbiamo gli strumenti per farlo, ma non siamo neanche predisposti a farlo. La Guardia di Finanza è un paio d'anni che sui servizi sociali fa dei controlli a campione. Vi posso assicurare che l'anno scorso sul fondo sostegno affitti, sulle tantissime domande che sono state presentate in regione, hanno scelto a campione 80 persone, Vilo di Vecchio. Su queste 80 persone sono risultate fuori legge, ma neanche eccessivamente, nel senso con presentazione di documenti sbagliati, eccetera, 8 persone. Per cui, voglio dire, fortunatamente la fetta che compete ai servizi sociali per il servizio di fondo sostegno affitti, per quell'erogazione lì, fortunatamente non è poi così alta come evasione fiscale. Quello che invece preoccupa è chi non dichiara, non utilizza l'ISE e comunque usufruisce dei servizi, però in realtà su queste cose noi non possiamo entrare in merito. Comunque sui servizi sociali sono un paio d'anni che la Guardia di Finanza fa controlli, sì, questo lo fa.
Bene, grazie all'assessore Ruggeri. C'era consigliere Locatelli? Lasciamo un attimo la parola all'assessore Daniele Fabiano, che voleva aggiungere qualcosa in merito alla biblioteca.
Sì, buonasera, dato che sono uno dei fautori della nuova biblioteca, che sarebbe prevista come location a Corte Grande, vicino al plesso scolastico, che a mio avviso risponderebbe sicuramente ad una biblioteca, al ruolo di una biblioteca moderna. Perché la biblioteca che noi abbiamo risale agli anni 70, quindi a mio avviso è obsoleta sia come locazione che come anche servizi e come disponibilità di spazi, anche se effettivamente il numero dei prestiti librari e della frequenza della biblioteca è aumentata di gran numero in questi anni. Tutto quello che vi sto dicendo comunque lo potete trovare sul sito del Comune, sulla home page. Abbiamo fatto mettere proprio tutti i dati della biblioteca, basta digitare www.comunelodivecchio.lo.it e li trovate tutti. E, per quanto riguarda poi il servizio internet, noi facendo parte del servizio della biblioteca lodigiana abbiamo il servizio di Media Library Online, dove ci viene consegnata dalla biblioteca gratuitamente un codice. Con quel codice anche da casa possiamo scaricare libri, possiamo scaricare giornali, musiche, film. Abbiamo aderito anche al libro parlato per gli ipovedenti, per chi non può vedere, vedere e leggere, c'è anche la possibilità di avere il libro parlato. Questo tutto gratuitamente perché noi abbiamo aderito al sistema bibliotecario lodigiano. La biblioteca, in ultimo, tra parentesi, come mente io, una biblioteca che poi dovrebbe essere aperta mattina per le scuole, pomeriggio, ma anche alla sera, dovrebbe essere un centro di aggregazione, un centro di ritrovo, dovrebbe rispondere maggiormente a quelle che sono le esigenze e le richieste attuali, ecco. Purtroppo voi vedete che ci sono esigenze più urgenti e dobbiamo rimandare ancora questo progetto.
Grazie assessore Fabiano, poi pubblicità non guasta, lasciamo al consigliere Locatelli la replica, prego.
Grazie. Io risponderò prima al consigliere Sessi. Beh, intanto non vale la pena parlare di illazioni, la pregherei di evitare, io non faccio illazioni, quello che c'è scritto è comprovato. Per quanto riguarda le caldaie, le assicuro che è un dato oggettivo, altrimenti non avrei neanche espresso questa situazione. Le farò avere sicuramente le determine con le quali lei potrà vedere quali sono i valori, diciamo, che l'amministrazione comunale ha pagato per le caldaie e quali in realtà possono essere le offerte che noi abbiamo chiesto in funzione di questo abbiamo visto effettivamente delle discordanze, a parità naturalmente di prodotto, considerando anche l'installazione, quindi su questo avrà sicuramente soddisfazione. Per quanto riguarda invece i 24.000 euro, si tratta semplicemente anche qui di un dato effettivo su cui forse la domanda va fatta al sindaco più che a me, perché effettivamente è stato fatto un'attività di progettazione da parte dell'architetto Leone, che tutti conosciamo, in merito proprio all'ampliamento e alla ristrutturazione dell'asilo nido. Quindi questa viene meno, di conseguenza la domanda è rivolta al sindaco, il sindaco può sicuramente rispondere a questa domanda. Il dato oggettivo è che quella cifra è comprovata dai documenti, non è assolutamente inventata. Penso di averle risposto. Una piccola replica mi è consentito il signor sindaco all'assessore Bersani, mi ha chiamato in causa anche se ha così probabilmente non aveva altri argomenti, ha preferito tirare in ballo ancora una mozione che peraltro è stata condivisa da più persone e ben vista da molti, ma comunque le voglio assicurare, assessore Bersani, che probabilmente lei dice che avremmo speso qualche decina di migliaia di euro. La pregherei semmai di fornirmi di dati un po' più attendibili, visto che io non sono d'accordo su questo, e si potrebbe anche migliorare la viabilità secondo quel progetto proposto senza bisogno di spendere decine di migliaia di euro. Questo è uno. Poi mi permetta, visto che qualche provocazione in più forse ce l'aveva stasera, non aveva altro da dirmi, allora direi che facciamo un'analisi sul lavoro svolto nei suoi 4 anni, e credo che probabilmente la città aveva bisogno veramente di un assessore che potesse fare qualcosa di più sulla viabilità. Non credo che lei abbia fatto molto in questi 4 anni per migliorare la viabilità, per rendere sicure le strade, per potenziare le segnaletiche sia orizzontali che verticali. Ci sono degli esempi molto lampanti e chiari, visto che però non voglio parlare a vanvera, avrà modo sicuramente in più occasioni di sapere da noi quali sono le cose che sono mancate nella sua amministrazione, diciamo, di assessorato. Quindi sulla piazza nello specifico è stata una proposta che abbiamo condiviso e studiato, non naturalmente da solo, anche con qualcuno che è della materia, quindi presumo che magari anche i suoi tecnici possano valutarle meglio. Secondo me un dato oggettivo è questo, assessore: lei critica la proposta che abbiamo fatto, ci sta, benissimo, non è che pretendiamo che tutte le proposte passino, però lei non ha fatto proposte alternative. Il dato oggettivo è che Piazza Santa Maria ha un problema, e più di uno, quindi lei può dire che la proposta non va bene, ma non abbiamo ancora sentito dall'assessore Bersani quali sono le proposte alternative della piazza. Quindi semmai, prima di criticare, sarebbe bene che anche lei facesse qualche proposta. Grazie.
Va bene, grazie consigliere Locatelli. Se non ci sono altri interventi, notate che non c'è niente di scandaloso su un incarico che avete richiamato 3 o 4 volte. Partiamo da un presupposto: qualsiasi spesa venga messa in un bilancio deve avere un progetto preliminare. Per avere un progetto preliminare bisogna dare un incarico a un tecnico. I tecnici hanno un tariffario, questo è il meccanismo. Dopodiché l'incarico di 24.000 euro è un incarico che prevede progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori. Solo compimento di tutte queste fasi maturano questi importi. Allo stato attuale si sta redigendo il progetto preliminare, che non è nient'altro che il presupposto per capire quanto dobbiamo spendere, perché se non sappiamo quanto dobbiamo spendere non possiamo capire quanto dobbiamo impegnare. Per cui il 24.000 va letto in una fase che adesso
oltretutto si bloccherà, perché non essendo stato venduto il campo sportivo è evidente che la progettazione esecutiva non verrà fatta in questo momento, tantomeno la direzione lavori, per cui le cifre che alle volte possono sembrare, però sono un insieme di azioni che devono compiersi nel tempo se si verificano le condizioni. Noi avevamo due elementi importanti sui quali volevamo conoscere i costi. Uno era la ristrutturazione dell'asilo nido, l'altro era la quantificazione delle strade. Sulla quantificazione del progetto di strade abbiamo scelto una strada interna, avvalendoci della sostituzione della maternità, cioè di Eugenio Gibelli, per il quale è andato l'incarico, visto che quando lavoravo qua in comune avevamo già iniziato a fare una prima fotografia dello stato delle varie strade, e l'ha fatto da dipendente, diciamo, per cui questo non ha comportato costi. Diversamente avremmo dovuto dare un incarico esterno anche per questo lavoro. Il mutuo, noi andiamo a assumere un mutuo, speriamo di assumerlo, perché adesso è solo una previsione, andiamo a assumere un mutuo che è anche importante e è finalizzato a una cosa ormai non più rinviabile, ma non è che ci siamo arrivati per caso a poter assumere questo mutuo. Alle spalle ci sono delle scelte operate sul bilancio scorso, dove noi abbiamo estinto mutui per 150.000 euro, perché noi abbiamo dedicato 150.000 euro dell'anno scorso a estinguere alcuni mutui. Oltretutto noi abbiamo una situazione debitoria abbastanza, tra virgolette, favorevole, nel senso che diversi mutui andranno a estinguersi nel 2015, perché sono stati assunti 30 anni fa, 20 anni fa e stanno terminando la loro vita. Questi due elementi ci consentono di assumere oggi un mutuo per la sistemazione delle strade. Chiudo col campo sportivo, perché non mi tiro mai indietro nelle scelte che faccio. È evidente che non si poteva sapere a priori ciò che sarebbe successo dopo. Tenete conto che il campo sportivo ha richiesto 2 anni di lavoro, perché prima c'è stata la fase di scelta, poi c'è stata la fase di inserimento nel piano di governo del territorio e solo alla fine c'è stata la fase di gara. Era forse una scommessa, io ritengo che la scelta fosse giusta ancora oggi, mi spiace che non sia andata in porto, perché avrei reputato più importante realizzare le opere che non realizzeremo che non ritornare a ridare una destinazione a uno dei 6 campi di calcio di Lodivecchi. Questo per chiarezza. Per quanto riguarda il bilancio, io non ho altre risposte. Se ci sono altre dichiarazioni di voto, se no possiamo passare direttamente alla votazione. Allora, per il punto numero 5 all'ordine del giorno, esame e approvazione del bilancio previsionale per l'esercizio finanziario 2013, bilancio pluriennale, relazione previsionale programmatica, piano triennale delle opere pubbliche 2013-2015, chi vota a favore alzi la mano. Chi si astiene?
chi vota contro, 4 voti contrari, 11 favorevoli. Vi devo chiedere un'altra votazione per l'immediata esecutività dell'atto. Chi vota a favore dell'immediata esecutività dell'atto alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, all'unanimità la immediata esecutività dell'atto. Colgo l'occasione per ringraziare la dottoressa Nucera Rosa, che è il nuovo revisore dei conti, che ha voluto assistere alla seduta del Consiglio Comunale, e la ragioniera Grazia Rosa per la loro disponibilità. Proseguiamo con i punti all'ordine del giorno. Punto numero 6, mozione presentata dal consigliere comunale Locatelli in merito alla richiesta di spostamento dell'area di sgambattura per cani in via Codazzi, angolo Strabone. Do la parola al consigliere Locatelli per illustrare la mozione.
Buonasera, grazie.
Grazie signor Sindaco. Chiedo al consiglio, do lettura, preferite? Sì. La mozione riguarda appunto una vicenda che ormai risale a 3 anni fa, ci sono state una serie di problematiche, di lamentele, eccetera, per le quali si è pensato di presentare questa mozione. Faccio una premessa storica. E in città la popolazione dei cani, amici cani, è rappresentata ormai da alcune centinaia, e occorre l'obbligo prendersi cura anche di loro. Dopo oltre 3 anni della realizzazione della struttura via Codazzi, si rende necessario intervenire in sede di consiglio a seguito delle istanze e lamentele dei cittadini residenti che denunciano da tempo situazioni di disturbo e di igiene. E in merito richieste ai proprietari dei cani che, dopo aver ottenuto finalmente uno spazio tanto atteso per il benessere dei propri cani, si aspettano dall'amministrazione un intervento risolutivo. Con la delibera di giunta 37 del 24 febbraio 2010 e a determina del luglio 2010 si era assunto l'impegno di spesa di 7.000 euro per offrire a un gruppo di cittadini la possibilità di far sgranchire le zampe ai propri cani in uno spazio recintato e sicuro. Finalità condivisibile, a patto che non venga meno il rispetto reciproco, nonché quello della quiete pubblica. Si consideri che dal 2010, infatti, prima di realizzare l'area, da parte dei residenti erano state mosse nei confronti dell'amministrazione alcune perplessità, non tanto in merito alla finalità, ma alle scelte errate dell'area stessa, e dalla mancanza di condivise regolamentazioni. Era stata avanzata dai residenti una proposta, cioè quella di collocare il recinto in un'area sicuramente più adatta allo scopo e non così vicina alle abitazioni. Una tra le due ipotesi possibili era stata anche da noi condivisa, ma che non ha avuto poi riscontro, era quella di collocare per esempio il recinto della parte a margine del parco bambini di Beslan, praticamente verso la 115. Nella primavera del 2010 alcuni residenti della zona chiesero un incontro con il sindaco prima di delimitare l'area con la restituzione in rete, e da conclusione di tale riunione si accordarono su un breve periodo di prova. Durante il periodo di prova si sono verificati i primi problemi di quiete pubblica e di igiene. Nel frattempo l'area è diventata un sostanziale e, se vogliamo, anche piacevole punto di aggregazione e socializzazione, ma i disagi creati sia ai residenti che ai proprietari stessi dei cani impedivano loro un normale rapporto civile ed una adeguata fruibilità dell'area. Premesso altresì che, in assenza dell'istituzione di un regolamento comunale, i residenti di Via Codazzi hanno intrapreso una serie di azioni nei confronti del Comune, prima attraverso missive indirizzate all'assessore Toriani, poi da parte dei cittadini. È stata anche fatta una raccolta di firme nel settembre 2010, allegata ad una lettera dell'avvocato indirizzata al sindaco, nella quale si chiedeva quali fossero gli atti amministrativi adottati per la trasformazione da area verde a area attrezzata per animali. A seguito di ciò, nel maggio 2011, nella risposta informale, l'assessore stesso, con maggiori elementi a disposizione, affermava a nome della Giunta che una collocazione alternativa non ci sarebbe stata e che si sarebbe preso l'impegno di fare un regolamento
e di far intervenire la polizia locale al fine di definire quantomeno gli orari di utilizzo dell'area. Nel settembre 2011 nuovi episodi hanno innescato altre polemiche. Tra gli esempi noti le varie attività di manutenzione, gestione fatte a turno dai proprietari dei cani, il natatore del prato, la pulizia del verde, della rete, la fontanella, tagli dell'erba e acquisto dei cestini per rifiuti organici. Va rilevato che la manutenzione non dovrebbe essere a carico del cittadino, ma di chi offre il servizio. Nel 2012 l'ASL è intervenuta a seguito di un esposto. Nello stesso anno si sono verificati casi di vandalismi che hanno provocato danni alle recinzioni e su cui l'amministrazione ha dovuto metterci mano per il ripristino e la messa in servizio e in sicurezza, scusate. Ora, la soluzione di spostare l'area in luogo più adatto sembra sia vista di buon occhio sia dai proprietari dei cani che dai residenti. Anche da parte mia, dopo un paio di incontri avuti con l'assessore Toriani, mi è parso di capire che la cosa fosse condivisa anche da lui ed ho ricevuto rassicurazioni che la giunta ci sarebbero state buone prospettive per risolvere il problema. Facendosi quindi carico del problema per impedire che anche nella stagione del quest'anno 2013 possa trascorrere nulla di fatto da parte dell'amministrazione, è ormai doveroso dare una risposta che elimini i contenziosi per restituire il rapporto di rispetto reciproco ed una riappacificazione di questi cittadini che hanno sempre dimostrato serietà senza eccessive polemiche, nonostante ognuno perorasse la propria causa. Per impedire che future aree di sgambatura realizzate in città possano creare gli stessi effetti, con questa mozione propongo di adottare le azioni necessarie, studio di fattibilità, adeguato progetto, analisi dei costi, ricerca delle risorse, censimento dei cani, verifica con l'ASL per una corretta regolamentazione al fine di realizzare una struttura fruibile e nel rispetto delle regole di igiene, senza il venir meno di una condivisione e partecipazione dei cittadini su tale scelta. Chiedo a questo Consiglio, alla Giunta, di valutare e di indicare una o più aree alternative per la sgambatura in una zona meglio predisposta, distante dalle abitazioni. In fase di regolamentazione, quindi, di collocazione, chiedo di inserire un limite minimo di distanze dalle case. Ne trarrebbe conseguente vantaggio anche l'area aperta del parchetto adiacente alla via Codazzi, dove si trova oggi la sgambatura, perché, dopo diversi anni ormai dalla sua realizzazione, lo sviluppo e la crescita degli alberi a medio e alto fusto offre una grande superficie ombrosa, quindi più fruibile dai cittadini. Questo per quanto riguarda il testo. Prima di lasciare la parola al Consiglio, vorrei soltanto aggiungere un paio di elementi che così possono anche essere utili per la discussione e quindi per il voto. In effetti, a seguito di una serie di vicissitudini che sono quelle che vi ho elencato, effettivamente il sottoscritto è stato interpellato e piacevolmente ho voluto cercare di discutere e di portare avanti la cosa per risolverla. Ricordo anche che oltre a, come ho citato, gli accordi, quantomeno gli incontri, secondo me positivi, sia con Mauro Toriani, l'assessore competente, sia col sindaco, sono avvenuti qualche mese fa proprio per capire quali erano le indicazioni da parte della Giunta. Infatti anche su questo ho saputo delle cose che non sapevo, anche dal sindaco, e ci sono appunto indicazioni o proposte che possono portare in futuro, anche se non recente, a inserire ulteriori aree di sgambatura nella città. Questa è una cosa che potrebbe fare piacere sicuramente al gruppo dei proprietari dei cani, però naturalmente vorrei precisare anche questo, perché è una ragione in più per trovare delle soluzioni anche sul regolamento. Se non ho capito male, l'assessore competente è in fase di studio per un regolamento, comunque saprà poi lui precisarci. Quindi ben venga anche una regolamentazione su questo fronte, in modo tale da poter poi naturalmente risolvere questi problemi che possono verificarsi di nuovo. Chiudo dicendo che secondo me questa è una proposta che va nella direzione di chiedere al Consiglio, chiedere alla Giunta uno spostamento.
lo spostamento per risolvere appunto queste problematiche. Grazie, lascio la parola a voi.
Grazie consigliere Locatelli, fa piacere che apprezzi il verde via Codazzi, perché in passato non ero proprio così entusiasta, però poi le piante crescono e ci, infatti dopo crescono e si riesce ad apprezzare. Lascio la parola all'assessore Torriani per la risposta. Prima.
Sì, allora, quando ho ricevuto le prime lamentele da parte dei cittadini di Via Codazzi, mi illudevo di poter governare, diciamo, il conflitto tra i due gruppi, tra le persone che abitano nella zona e i proprietari dei cani che accedevano all'area cani, appunto, di Via Codazzi. Ho incontrato più volte entrambe le fazioni, diciamo, e ho cercato di persuadere i residenti di Via Codazzi a essere un po' più tolleranti, e i padroni dei cani che andavano nell'area di sgambatura a rispettare le norme, diciamo, più elementari di convivenza civile. Diciamo che in questi anni ho preso anche in considerazione, come diceva il consigliere Locatelli, la possibilità effettivamente di spostare l'area, di spostarla da lì, però sono sopravvenute diversi tipi di difficoltà. La prima, come si può capire anche dal punto che abbiamo discusso prima, era una difficoltà di tipo economico, cioè non c'erano effettivamente, avevano speso dei soldi per farla, e rifarla voleva dire rispendere ancora e forse di più. Abbiamo fatto un regolamento, insomma, cercato di mettere dei paletti all'accesso all'area, solo che effettivamente le poche regole che abbiamo cercato di dare ai proprietari dei cani, cioè ad esempio gli orari, il rispetto degli orari, probabilmente sono state anche disattese, e oltretutto non era possibile neanche controllare, perché sempre per la questione del bilancio non è stato possibile mandare la polizia locale, soprattutto nelle ore serali, a fare i controlli, perché voleva dire pagare degli straordinari, insomma pagare un servizio che non è stato possibile fornire. Insomma, io le ho provate tutte, però evidentemente i miei sforzi sono risultati vani. Quindi, dato che ritengo tra i due gruppi prioritarie le ragioni dei residenti, perché ritengo prioritaria appunto la quiete pubblica e il riposo rispetto a un'attività di tipo appunto di svago per i cani, mi sono convinto che l'unica soluzione appunto è quella di toglierla da lì. Il consigliere Locatelli, so che sta seguendo da diverso tempo la vicenda, ha studiato anche soluzioni, per cui mi sembra di capire che la soluzione proposta, ma pochi minuti fa ho sentito che avevi proposto di spostare il recinto nel parco bambini di Beslan. Quindi a questo punto secondo me è possibile discutere e valutare, anche se io penso che non sia la soluzione migliore, penso che sia appunto necessario discutere qui se la soluzione del parco bambini di Beslan è una soluzione attuabile, una buona soluzione, oppure se l'area di Via Codazzi e vie limitrofe deve appunto restare senza un area cani, perché non esiste proprio il luogo giusto per mettere un area cani in quel quartiere.
Deve intervenire, ma volevo solo...
No, prego, io sono basito, per cui lascio lei la parola.
No, è soltanto per precisare, assessore, che mi hanno preso in causa. Allora, praticamente è vero, la mozione ha fatto una cronistoria di tutto quello che è successo in questi 3 anni, però mi permetta, io non intendo, diciamo, prendere la paternità della soluzione, cioè nel senso che quello che mi è sembrato doveroso è fare quello che lei sta dicendo, cioè a seguito di tutto quello che è stato provato, per riappacificare e fare le cose con buon senso, forse è meglio spostarla. Però l'idea della Beslan, dei bambini di Beslan, è scaturita in primis dai residenti, poi condiviso anche dai proprietari dei cani, in seconda battuta. Quindi la proposta non è uscita da me, è uscita prima da loro, e dopodiché ho detto sì, potrebbe essere anche, se condivisa dalla Giunta, una possibilità. Quindi io vorrei precisare questo, cioè non, a questo punto secondo me la cosa più importante è sentire il Consiglio Comunale, diciamo, esprimersi sullo spostamento, poi sulla soluzione onestamente io lascio tranquillamente alla Giunta, all'assessorato, la scelta migliore per poter collocarla in un luogo più adatto.
Grazie consigliere Locatelli. No, vorrei fare un passo indietro perché penso sia anche importante capire perché è nata questa roba qui. Cioè questa disgambatura è nata perché c'era una forte protesta da parte delle mamme che portavano i bambini al parco e trovavano sporco di deiezione canine, così come i marciapiedi. L'alibi dei proprietari dei cani era che non avevano un luogo dove poter portare i cani. A seguito di ciò è stato fatto un ragionamento e è stata fatta anche una scelta, quella di individuare 3 punti della città dove collocare queste aree cani. Una era questa di Via Codazzi, una era collocata dalle parti di Martin Luther King e l'altra dalle parti del Bocciodromo. Questa idealmente era la scelta programmatica che era stata fatta. Perché? Perché conosciamo le abitudini delle persone, e per cui anche di chi ha i cani, e un'area troppo all'esterno del paese diventa un'area non utilizzata, perché rendiamoci conto che in un raggio di 600 metri siamo in mezzo ai campi, per cui il bisogno di un'area attrezzata per i cani è in paese, non all'esterno. Abbiamo iniziato da Via Codazzi, pensando poi di replicare questi spazi. Questi spazi esistono in tutte le città, a distanze molto inferiori dalle abitazioni di Via Codazzi. Questo non è una negazione del problema, perché il problema c'è, siamo d'accordo, ne abbiamo parlato. Il problema è conosciuto, la soluzione un po' meno per i motivi che dicevamo prima. Il problema però c'è, non perché c'è un recinto per sgambattura cani, ma perché c'è un comportamento incivile di chi utilizza l'area che rende sgradevole abitarci vicino. Sono 2 cose però diverse, perché questa è purtroppo una esperienza che noi viviamo anche nei parchi pubblici. L'assessore Bersani, sono almeno 2 anni che chiede di chiudere il parco della Repubblica, però ho capito, però non è il parco in sé che è un pericolo, è l'utilizzo che se ne fa o le persone che lo frequentano. Cioè, dobbiamo distinguere le cose, non è la sgambatura, è la forma di utilizzo e di frequentazione che è venuta a crearsi e a e questo crea sicuramente disturbo. Per cui penso che anche a parte nostra ci sia l'impegno a studiare assieme una soluzione che possa alleggerire o togliere questo problema. Però mi piace sottolineare questo aspetto, che non è la collocazione della sgambatura cani, ma è la forma di utilizzo che la modalità con la quale viene utilizzato. Dopodiché possiamo aprire un percorso per cercare una soluzione che possa essere condivisa da tutti, io penso. Consigliere Sessi.
Niente, io questa mozione la condivido, perché il problema, come ha detto il sindaco, c'è. Secondo me l'ubicazione, sono d'accordo con il sindaco che magari non è la causa soltanto l'ubicazione, ma da quello che ho capito io, da questo poco che ho capito io, forse è stato fin dall'inizio di mancanza di regole. In questa mancanza di regole sono entrati in conflitto i padroni dei cani con i cittadini che abitano in quella zona, e si è arrivato come ormai a un punto di rottura con un marito e una moglie che per andare d'accordo bisogna dividersi. E secondo me si è arrivato ormai al punto che da lì quella sgambatura dei cani bisogna togliere, io sono convinto di questo, per sanare la situazione e collocarla in un altro posto. E sono pure d'accordo di metterci tutti insieme, di cercare l'ubicazione migliore, perché io qui sto discutendo di una cosa, sto dando la mia opinione, ma io non sono mai stato interpellato in tal senso dov'è l'ubicazione. Secondo me l'errore, il peccato originale, lo definirei, è stato quello di mancanze di regole subito dall'inizio. Io diritti passo 3-4 volte al giorno, e queste istituzioni che ha elencato Locatelli le ho viste di persona. E se io abitassi in quella zona, francamente, anch'io mi alzererei. Poi dopo sta alla cultura e alla civiltà delle persone di trovare i punti di incontro. Io penso che arrivati dopo 3 anni a questo punto, punti di incontro lì ce ne siano pochi. È la separazione consensuale. Cioè, la sgambatura di cani ci vuole in un paese, e ci vuole anche a una certa distanza, sono convinto, dalle case, magari in certi posti può funzionare, perché l'idea, la cultura magari può essere diversa o regolata in modo diverso, ma lì l'unica situazione è tagliare la testa al toro.
Grazie consigliere Sessi, possiamo mettere in votazione la mozione. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota a favore abbiamo fatto, chi si astiene, chi vota contro, nessuno, va bene, grazie, allora, sì, punto 7, interrogazione presentata dal consigliere Locatelli in merito all'applicazione dell'imposta della pubblicità ad attività collocate in via privata. Non ho capito. I tempi che cosa? No, abbiamo provato che studieremo il sistema. Quando avremmo trovato la soluzione, no? Ce l'avevamo, l'avevamo già messa in atto. Possiamo passare al punto 7 all'ordine del giorno, interrogazione presentata dal consigliere comunale Locatelli Imbrogio in merito all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità ad attività collocate in una zona privata. Creda se vuol dare lettura del testo, visto che è breve, se no, come
sì,
vuole.
No, onestamente non sapevo che lei avesse, siccome avevamo scritto, si chiede risposta scritta, però...
Ah, no, c'è la risposta
va
scritta.
Va bene, ma mi sembra giusto, se lei mi dà spazio, la rendiamo pubblica. Diciamo.
No, ma difatti io pensavo...
Va bene, grazie.
Di leggere domanda e risposta. Poi...
Grazie. Allora, riguardava appunto l'argomento delle vie private. In più occasioni il Comune di Lodivecchio ha ribadito lo status di via privata per via privata Lombardia, via privata Emilia Romagna e via privata Sicilia, aggiungendo di non ritenere le stesse di pubblica utilità, anche in comunicazioni ufficiali e protocollate. L'area inserita all'interno del contesto della zona artigianale è popolata da numerose aziende, alcune delle quali si avvalgono di insegne e targhe per pubblicizzare la propria attività, strumenti assoggettati all'imposta sulla pubblicità quando superano l'estensione di 6 metri quadri, così come previsto dal decreto legislativo 507. Preso atto che è però da comprendere se insegne posti all'interno di vie private non di pubblica utilità possono essere possibili di imposta, e per chiarire questo punto è stata posta la questione dal signor Luigi Acerenza. Grazie. Alla società Sarida SRL, la quale si occupa della riscossione per conto del Comune di Lodivecchio, così come qui riportato. Infatti il signor Lacerenza aveva scritto: buongiorno, gli scrivo per conto degli esercenti di Lodivecchio, vorrei un chiarimento in merito all'imposta per la pubblicità in caso di insegna a fronte dell'attività posta all'interno di vie private non di pubblica utilità, l'imposta è comunque dovuta? La risposta da parte della società per mano di Michele Fontana è dovuta in questo caso solo se visibile da strade comunali, statali, provinciali o comunque da accessi pubblici. Ricordo però che il decreto legislativo 507 l'imposta è dovuta solo se l'insegna dello sito opposto supera i 5 metri quadri. Dato che la domanda su questo argomento inviata via PEC al Vigile Ferente in data 18 marzo 2013 ed accettata nello stesso giorno, così come successivi solleciti, non ha ricevuto alcuna risposta, dato che le aziende collocate all'interno delle vie private non godono di molti servizi erogati dai comuni in virtù del loro status, se quindi sarebbe ingiusto gravare di oneri non dovuti, si interpella il sindaco per sapere, le domande erano queste, se siano state censite e distinte quali attività siano possibili di imposta sulla pubblicità nonostante la loro collocazione in via privata. La seconda domanda era se sia stata data chiara ed esplicita comunicazione alla società Sarida sulle condizioni di via privata e non di pubblica utilità delle vie in oggetto. Terza domanda, quali vie sono state integralmente o parzialmente escluse dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità in virtù della collocazione di una via privata? Quarta e ultima, se dovessero essere versate le imposte non dovute, quali siano i tempi entro i quali il Comune si impegna a risarcire gli esercenti? Ecco, questa era l'interrogazione, grazie di avermi dato risposta per scritto al signor Sindaco.
Posso volervi al... Sì. Allora, in merito a questa interpellanza va innanzitutto precisato che le vie in essa richiamate sono vie private non per affermazione del Comune, bensì per scelta degli operatori che hanno a suo tempo proposto la riutilizzazione urbanistica dell'area. In questa proposta vi sono state strade pubbliche che poi sono state cedute al Comune ed altre a cui ARA ha contribuito a determinarne la superficie edificabile che sono rimaste private, come d'altronde risulta anche dagli atti di cessione dei singoli lotti. Premesso quanto sopra, non appare necessario censire le attività passibili di imposta, anche perché l'elemento passibile di imposta, l'esposizione di una pubblicità, può variare in qualsiasi momento per sola scelta degli interessati. Per disciplinare la materia, il Consiglio Comunale ha approvato un apposito regolamento con deliberazione numero 91 del 22 dicembre 1994. Pertanto, solo la corretta applicazione del regolamento consente di individuare
quali siano i presupposti e di conseguenza i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta. Per quanto riguarda l'oggetto dell'interpellanza, ci sovviene il contenuto dell'articolo 5, presupposto dell'imposta del regolamento comunale sulla pubblicità, che testualmente recita: la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quella soggettata al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici, e qui il punto, o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che sono destinate a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi ed attività commerciali aperte al pubblico. Questo è il testo dell'articolo della nostro regolamento. In conclusione, la pubblicità che supera i 5 metri quadri esposta in luoghi pubblici come definite a regolamenti sono soggette all'imposta. Nel caso specifico, trattandosi di vie il cui accesso non è impedito e può avvenire senza limitazioni né condizioni, infatti non c'è alcun divieto di transito o impedimento all'accesso, l'imposta è dovuta. Questa era la risposta che sì, era stata chiesta.
Ringrazio delle risposte, sono soddisfatto, mi riservo di verificare evidentemente le risposte perché così la materia non è conosciuta.
Scritto.
Grazie.
Va bene, vi rubo solo una cosa. Il prossimo consiglio vorrei dedicare la prima parte al ricordo dei consiglieri che sono scomparsi ultimamente, perché ho trascurato un po' questo aspetto, lo vorrei recuperare nel prossimo Consiglio Comunale. Vi ringrazio per la collaborazione, buona serata a tutti.